Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2026 del gruppo FNM. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto e dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore, durante la conference call digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Valeria Minazzi, responsabile Investor Relations del gruppo FNM. Dottoressa Minazzi, prego.
Buongiorno, vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per essere presenti alla presentazione audio web dei risultati del gruppo FNM al 31 di marzo del 2026. Con me è oggi presente il dottor Eugenio Giavatto, CFO del gruppo FNM. Il dottor Giavatto inizierà la presentazione con una breve introduzione, dopodiché procederemo a illustrarvi i risultati del periodo. Come di consueto, alla fine della presentazione avrete la possibilità di porre domande. Cedo la parola al dottor Giavatto.
Salve, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Direi che è stato un trimestre che ci ha riservato, diciamo così, un rispetto delle aspettative che avevamo, sia in termini economici sia in termini di volumi, e quindi, insomma, complessivamente un trimestre positivo. Rispetto alle aspettative, malgrado una situazione un po' geopolitica che, per quanto sia poco impattante per il nostro business, però registra degli effetti macroeconomici in generale in tutta la nazione. Passo ai dati della trimestrale, della nostra trimestrale. Allora, i ricavi sono cresciuti del 3,1% rispetto all'anno precedente, stesso trimestre ovviamente. E così come l'EBITDA, che è cresciuta del 6,1% con un lieve miglioramento della lettura percentuale dell'EBITDA sui ricavi. In termini di risultato netto del gruppo, si registra anche lì una crescita rispetto all'anno precedente, legato a tutte le componenti sotto l'EBITDA, quindi ammortamenti, gestione finanziaria e situazione delle società a patrimonio netto. Tutto ciò ha comportato una posizione di net financial position che è in leggera crescita rispetto al 31-12-25, ma qui ricordo che il nostro business vive di una stagionalità dal punto di vista della cassa, per cui, diciamo, paragonare il fine del primo trimestre alla fine dell'anno non è una comparazione coerente, diciamo così, e quindi va letta con certi elementi di caveat da mettere prima. Dicevo quindi, questo elemento positivo dato dalla lettura dei dati economici, vi mostro adesso un po' quello che è la generazione di movimenti di natura invece fisica. Allora, iniziamo a parlare di traffico. Il traffico sulla motorway ha registrato un incremento del 4,4% rispetto all'anno precedente. In parte legato ad un evento, diciamo così, one-off, nel senso che c'è stata una chiusura di una strada confinante a quella che è la nostra A52, il che ha deviato una parte del traffico sulla A52, sarebbe la tangenziale nord. Però, insomma, ci aspettiamo che questo obbligo che c'è stato fino a fine marzo potrebbe poi tramutarsi in un comunque incremento di traffico, perché ha in qualche modo svelato ad alcuni che non lo sapevano una arteria parallela o alternativa. L'incremento del traffico sul sistema delle autostrade è praticamente pressoché distribuito equamente sulle due componenti, cioè sia i veicoli leggeri che quelli pesanti, leggermente maggiore in termini percentuali su quello leggero. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale, allora, dal lato railway, quindi Trenord, c'è un incremento che vediamo di circa il 7,7%, quindi sta riguadagnando un po' di traffico passeggeri, mentre per la parte bus l'incremento c'è, ma di minore entità. Passando al business invece dell'energia rinnovabile, allora si registra senz'altro l'incremento di capacità installata, essenzialmente legata a due grossi impianti che sono stati connessi nell'autunno del 2025, mentre per quanto riguarda il biogas la capacità installata è rimasta immutata. Per quanto riguarda invece la produzione di energia, c'è un incremento, ma è un incremento che solo, diciamo, parzialmente interviene, nel senso che alcune delle connessioni che dovevano esserci a inizio 2026 sono state leggermente spostate, e in generale il trimestre 2026 ha registrato un irraggiamento peggiore rispetto a quello dell'anno precedente. La produttività è rimasta molto alta dei nostri impianti, siamo sempre nell'ordine superiore al 95%, ma ahimè il sole è stato meno generoso dell'anno precedente. Vedete anche un leggero calo minimo da 3,8 a 3,7 megawattora prodotte sulla parte biogas. Questo è stato figlio di una interruzione necessaria per una riparazione di un motore in uno degli impianti che era in parte prevista, ma che insomma si è ridotta al minimo, ma comunque c'è stata una leggera riduzione della diciamo così, di quello che è stato il prodotto. Io a questo punto lascerei la parola alla collega dottoressa Minazzi per i maggiori dettagli e per l'analisi per settore.
Grazie mille. Allora, siamo alla slide 6, in cui diamo una descrizione di quella che è stata l'evoluzione della performance economica. Nel periodo il risultato netto è cresciuto dai 12 milioni di euro che erano stati registrati al 31 di marzo del 2025 ai 13,9 milioni di euro alla fine di marzo del 2026. Le variazioni sono dovute prevalentemente all'andamento dell'EBITDA, che ha registrato un incremento di 3,1 milioni. Questi sono stati parzialmente compensati innanzitutto da una crescita degli ammortamenti legati agli investimenti che nei mesi precedenti sono stati realizzati, in particolare sui treni e anche sui nuovi autobus. Sono dall'altra parte invece ridotti gli oneri finanziari netti, questo in particolare per effetto del rimborso di diversi finanziamenti che è stato fatto nel corso del periodo. La tassazione invece è incrementata di 0,4 milioni di euro, questo per effetto di un maggiore imponibile al 31 di marzo del 2026, e invece l'effetto delle società consolidate a equity è stato negativo per 0,4 milioni di euro. Nella slide successiva possiamo vedere che di fatto l'effetto delle risultati delle società consolidate ad equity è legato prevalentemente alla performance di Trenord, che ha registrato un leggero peggioramento rispetto al primo trimestre del 25, questo per effetto della crescita dei costi operativi, prevalentemente nell'ambito delle pulizie e dei servizi legati sia alla circolazione dei treni sia alle percorse sostitutive, che all'incremento dei canoni di noleggio, e dall'altra parte si sono anche questo andamento ha controbilanciato invece una crescita dei ricavi grazie appunto anche all'incremento dei passeggeri trasportati. Per quanto riguarda invece l'andamento delle altre società consolidate ad equity, si rileva un miglioramento della performance invece di tangenziali esterne Milano per effetto appunto della migliore performance di tangenziale esterna in seguito al rafforzamento finanziario nonché alla crescita anche in questo caso del traffico che si è verificata nell'ordine del più 2% e di un miglior mix dei veicoli che hanno transitato sull'infrastruttura. Passiamo invece alla composizione, all'andamento dell'EBITDA. Come l'EBITDA è incrementato di 3,1 milioni di euro rispetto al primo quadrimestre del 2025. Tutti i segmenti hanno rilevato un incremento, fatta eccezione per le infrastrutture ferroviarie. C'è anche da dire però che l'infrastruttura ferroviaria nel corso del 2025 aveva poi teso a riassorbire alla fine dell'anno la performance positiva che c'era stata nei primi mesi. Se vogliamo invece focalizzarci sull'andamento dei singoli settori, comincerei come di consueto con le autostrade. Le autostrade hanno visto una crescita dell'EBITDA di 3,4 milioni di euro nel corso periodo su periodo. L'incremento è legato prevalentemente all'andamento positivo del traffico e del suo mix, oltre che all'applicazione di un incremento di tariffa pari all'1,5% a partire dall'inizio di quest'anno. Altro elemento positivo che ha contribuito alla performance dell'EBITDA è stata la riduzione delle spese per la manutenzione, in particolare legate al completamento di alcuni lavori non ricorrenti che sono stati svolti nel primo trimestre del 2025, a minori interventi che sono stati effettuati nel corso dei periodi del periodo invernale rispetto appunto al medesimo periodo dell'anno precedente e una diversa programmazione degli interventi sulla pavimentazione oltre che sulla sostituzione delle barriere di sicurezza che ha appunto determinato un mismatch temporale poi nei costi sostenuti. Questi minori costi di manutenzione sono stati controbilanciati dall'altra parte di minori utilizzi del fondo di rinnovo in linea con gli investimenti che sono stati realizzati. E ciò ha portato appunto a un EBITDA di 39 milioni nel primo trimestre del 2026. Passando invece all'infrastruttura ferroviaria, ha visto un EBITDA che, come si diceva precedentemente, si è ridotto da 2,8 milioni al 31 di marzo del 2025 a 0,8 milioni al 31 di marzo del 2026. La riduzione è legata in prevalenza al fatto che nel corso del primo trimestre dell'anno scorso erano stati incassati rimborsi assicurativi per 2,6 milioni di euro per danni derivanti dalla grandine oltre che per danni derivanti dall'esuntazione del fiume Breno. Questo è stato di fatto il prevalente effetto sulla redditività. Dopodiché è da rilevare inoltre una riduzione dei ricavi per i contributi e i contratti pubblici, questo legato prevalentemente all'andamento delle commesse relative al contratto di programma che da una fase di progettazione sono passate invece in fase di effettuazione dei lavori. È stato poi effettuato il completamento delle forniture dei treni che si rifanno appunto ai treni finanziati sotto il programma materiale rotabile 2017-2032. A fronte invece di un adeguamento del contratto di servizio che ha impattato positivamente per la riapertura della tratta Brescia-Esio-Edolo, oltre che per un incremento delle spese di sicurezza. A fronte di questa riduzione appunto dei ricavi per contratti e contributi pubblici, si è registrata inoltre una riduzione delle spese dei costi operativi, dei costi di manutenzione in particolare. Questi sono legati a minori prelievi che sono stati effettuati sui materiali da magazzino connessi ad attività di manutenzione per la tratta Bornato Salemarasino, oltre che per la manutenzione dell'armamento ferroviario che sono state realizzate nel corso del primo trimestre del 2025. Sul periodo ha inciso da ultimo un incremento del costo del personale che appunto è rilevato nella voce altro e che è legato al rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Per quanto riguarda invece il segmento energia ha visto un EBITDA rimanere costante anno su anno pari a 1,9 milioni di euro. Da una parte sull'EBITDA ha impattato positivamente l'incremento della capacità installata e di conseguenza anche l'incremento della produzione in generale. L'incremento della capacità installata è stato pari a oltre 15 megawatt, come appunto veniva descritto in precedenza. Dall'altra parte invece, per quanto riguarda l'effetto sulla capacità già esistente anno su anno, si rileva un effetto negativo in termini di prezzo e di volume. In termini di prezzo perché di fatto i prezzi dei PPA a cui è stata venduta l'energia e che sono stati contrattati alla fine dell'anno 2025 sono stati inferiori rispetto a quelli dell'esercizio precedente. Inoltre su alcuni impianti per oltre 10 milioni di euro sono stati applicati gli schemi di incentivo per il FER1 che sono risultati inferiori rispetto ai prezzi di mercato. Questa componente ha contribuito inoltre il minore irraggiamento anno su anno che quindi complessivamente insieme all'effetto prezzi ha determinato un effetto negativo di 0,2 milioni di euro. Da ultimo ha contribuito negativamente o ha contribuito all'assorbimento dell'effetto della nuova capacità un incremento dei costi operativi connessi all'entrata in esercizio dei nuovi impianti che ha impattato per 0,2 milioni di euro. Nel segmento Rosco invece si evidenzia una crescita dell'EBITDA di 0,9 milioni di euro da 9,3 a 10,2 milioni di euro. Questa variazione è legata innanzitutto all'incremento dei ricavi per i contratti di leasing dei treni. Questi sono legati a maggiori contratti di locazione per revamping e per attività di manutenzione ciclica che sono state condotte nel 2025 sui TILO, sui TAF e sui treni CSA, oltre a previsioni contrattuali che hanno riguardato i convogli TSR e Coradia. Questi maggiori ricavi sono stati parzialmente compensati da maggiori costi, in particolare legati a servizi informatici, a consulenze, oltre che le sponsorizzazioni legate alle manifestazioni delle Olimpiadi e un incremento di costi di personale per effetto dell'incremento dell'organico. Sul periodo ha inciso poi positivamente una plusvalenza che sta pari a 0,5 milioni di euro che è stata incassata in seguito alla cessione di un immobile. Da ultimo, sul segmento della mobilità e servizi, si è rilevato un incremento dell'EBITDA di 1,2 milioni di euro, da 1 a 2,2 milioni di euro. Questa variazione è legata innanzitutto alla crescita del traffico, oltre che una riduzione dei costi prevalentemente legati alle manutenzioni svolte sugli automezzi e a minori costi di carburante, senza rilevare un incremento di tariffe. Anche i ricavi da contratti e contributi pubblici hanno rilevato un incremento di 0,6 milioni di euro per effetto del maggior corrispettivo chilometrico che è stato incassato a Verona e legato anche all'incremento delle percorrenze. sono stati inoltre conseguiti maggiore contributi in conto capitale per gli investimenti che sono stati realizzati. A fronte di questi effetti positivi si rileva un incremento del costo del personale che ha impattato per 0,2 milioni di euro. A questo punto lascio nuovamente la parola a Eugenio per continuare sulle tematiche di cash flow e di debito.
Grazie Valeria. E allora, per quanto riguarda la parte più finanziaria, quindi questo trimestre, c'è stata una generazione di cash flow un assorbimento di 2 milioni e 6 a fronte di cosa? Allora, da un lato un FFO di 54 milioni, un assorbimento di capitale circolante che è legato praticamente a due fenomeni particolari. Il primo, una crescita dei crediti verso di Trenord verso FNM per la piena implementazione della nuova modalità con cui si gestisce la parte delle manutenzioni derivante dal contratto di servizi, e secondo una parte anche da parte della incasso, quindi crediti che sono ancora da incassare da parte di ATV da corrispettivi della provincia di Verona, e dall'altra parte invece l'effettivo pagamento di fornitori legati soprattutto ai progetti finanziati, ma non solo. Questo quindi ha generato questo effetto che ha amplificato un po' la forbice del networking capital, storicamente è un fatto che abbiamo quasi molto spesso all'inizio dell'anno. Per quanto riguarda invece le capex, allora a sinistra, e torno un po' indietro, quindi con quello che vedete c'è stata una quantità di capex leggermente più bassa rispetto all'anno precedente. Allora, una riduzione di motorways, perché l'anno scorso le motorways avevano un po' il vincolo di portare avanti e chiudere gli investimenti delle 5 stazioni di servizio idrogeno. Quest'anno da un lato non ci sono queste, dall'altro una parte degli investimenti legate all'autostrada, in particolare la terza onda che è prevista a piano, non ha ancora ricevuto il via libera da parte del Ministero dei Trasporti. Per quanto riguarda la Railway Infrastructures, anche qui c'è una riduzione degli investimenti, l'abbiamo vista a conto economico con un minor volume di ricavi, figlio della l'anno scorso anche qui c'era un grosso cantiere aperto, quello del Terminal 2 Gallarate, quest'anno invece siamo tornati, fra virgolette, alla normalità degli investimenti. Invece c'è un incremento da parte di energia, quindi da 3,2 a 8,7 milioni di euro, ma questo è il figlio l'anno scorso di una pausa negli investimenti in attesa del FER-X. Quest'anno invece stiamo andando avanti secondo un po' quello che erano le intenzioni. L'incremento significativo che vedete invece in rosso era assolutamente previsto, è figlio essenzialmente di una parte dei Caravaggio che entreranno a pieno regime a fine maggio e che stanno rispettando puntualmente il cronoprogramma previsto, oltre a delle attività di investimenti per ciclica che si stanno portando avanti puntualmente. Riduzione di mobilità e servizi, questo è figlio un po' della diversa dinamica con cui arriva il rinnovo degli autobus e che spesso fa un po' i conti con quelle che sono le tempistiche delle forniture automobilistiche, degli autobus. Quindi questo è un po' quello che ha generato la movimentazione di cash flow e di capex. Per quanto riguarda la net financial position, quindi vedete un peggioramento della net financial position con un elemento significativo dato dal change in financial debt, perché c'è stato una rimodulazione della modalità con cui con la regione si arriva alla regolazione delle partite finanziate, e quindi nel primo trimestre 2026 è stata una regolazione di alcune partite che hanno portato a un anticipo superiore a quello speso, e quindi si è generato un equivalente debito finanziario rispetto a fine anno. Per quanto riguarda la parte del debito, quindi abbiamo un debito lordo di 814 milioni di euro, che al 31/12/25 era 848. Qui forse vale la pena di fare un'ulteriore riflessione, cioè un anno fa questo valore valeva 982 milioni. Cosa è successo in questo periodo? In questo periodo sono stati rimborsati finanziamenti per circa 185 milioni, contestualmente se ne è acceso uno da 40, che era quello di Finlombarda, accaduto nel luglio 2025. Quindi la cassa disponibile, come vedete, più o meno in linea con quella degli anni e dei periodi precedenti, quindi la generazione di cassa misto a qualche ritardo nelle capex ci ha portato a rimborsare, era previsto, rimborsare sia debiti in scadenza sia la rolling credit facilities nei giorni del marzo 2026, mantenendo quindi una situazione di cassa tranquilla, ma riducendo l'esposizione al debito. Per quanto riguarda la parte, diciamo così, di rating, abbiamo le conferme delle nostre due società di ratings, e mentre per quanto riguarda il breakdown delle fonti di finanziamento non c'è nessuna grossa modifica, ma questo era ovvio che fosse tale, e era già previsto, avendo siglato il finanziamento a luglio, che fino a settembre, autunno di quest'anno, non ci sarà una modifica, diciamo così, in questa struttura del debito. Andando avanti nella slide successiva, vedete quello che ho in parte anticipato, cioè il fatto che la grossa parte del bond verrà a modificarsi solo nei prossimi mesi, quindi seconda metà dell'anno. Direi che, insomma, con questo concludiamo quello che è il quadro della situazione del consuntivo di questa trimestrale. Dal punto di vista di outlook non abbiamo particolari modifiche da segnalare, per cui confermiamo quello che è l'outlook che vi abbiamo comunicato, annunciato con la chiusura del bilancio 31/12/25, che vedete appunto nella slide proiettata, ovvero una guidance di EBITDA in un range fra i 230 e i 240 milioni, delle capex che si attestano fra i 350 e i 400 milioni, e una net financial position fra gli 850 e i 900 milioni. Questo ci porterà quindi a una situazione di net financial position su EBITDA, quindi un rapporto fra il 3,5 e il 4 volte l'EBITDA. Chiaramente, se le capex si dovesse, come dire, confermare un trend che non è in linea con quello del capex, quindi quella della guidance, e conseguentemente capex net financial position si modifica in questo senso, ma oggi non abbiamo una visione consolidata di questa previsione, quindi vi aggiorneremo nelle prossime call bar incontri che avremo. Dal nostro punto di vista questa era la nostra presentazione, e quindi io lascerei spazio a tutte le domande che avete e siamo ben volentieri qui a rispondervi.
Grazie, qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Milo Silvestre, Equita.
Treni, che mi pare si discosti un po' dal Capital Market Day, dal piano industriale, e poi la seconda, sempre riferita a questa.
Scusa, Milo, scusa, ma non abbiamo
Sì.
sentito l'incipit della tua domanda, quindi se forse ti avvicini di più al microfono e parli più lentamente, forse riusciamo a sentire.
Mi sentite adesso?
Sì, grazie.
Ok. Sì, no, la prima domanda appunto era sul tema dei nuovi investimenti in treni, quindi se ci potevate dare la vostra view, diciamo, su come mai questo nuovo leg di investimenti in treni. E la seconda, ma è sempre riferita alla prima, diciamo, qual è l'impatto che vi aspettate a livello di vita quando entreranno a pieno regime tutti i treni?
Deve essere in realtà molto più.
Dunque, per quanto riguarda i nuovi investimenti in treni, avete visto il comunicato, quindi si tratta di 20 treni, diciamo è nata questa opportunità diciamo, con i nostri stakeholders, per usare un termine che viene usato, forse abusato in questo periodo. Semplicemente Trenord aveva necessità di soddisfare alcuni cambiamenti nella sua flotta. La regione ha, come dire, in questo momento aveva una agilità inferiore rispetto alla nostra eventualmente intervenire per i treni. C'era un contratto quadro da cui poter attingere, per cui abbiamo fatto un po' di valutazioni. La cosa, diciamo, puntualmente diversa rispetto al resto della flotta è che per il calcolo dei canoni, vi ricordo il famoso 5,5% nominale, si applica al valore capitale, ma c'è un'altra componente che remunera un 5,5% sul net book value di fine periodo. Ora, nella flotta precedente, quindi quella principale, prevedeva la fine quindi quasi il pieno ammortamento alla fine del contratto di servizi 2033. Invece questi treni, quindi vengono acquistati nel 2026, avranno un residuo di net book value significativamente più alto di zero, per cui il rendimento che oggi ci aspettiamo è un rendimento superiore al 6,5% e quindi un rendimento maggiore rispetto al resto della flotta, proprio per questa ragione appena detto. Si tratta comunque di un investimento che rientra dentro i parametri delle capex e quindi degli impatti sul finanziamento e indebitamento che avevamo previsto già nel piano che ha portato alla sigla del finanziamento del luglio scorso.
Sì, grazie. Se mi sentite, no, diciamo, appunto, se, vi chiedo un impatto a livello di EBITDA quando entreranno a regime tutti i treni.
Sì, scusa, allora, l'impatto a regime è come ti dicevo, oltre il 6,5%, entreranno a regime fra il, diciamo, primo trimestre e secondo trimestre 2028.
La prossima domanda è di Davide Rimini, Intesa San Paolo.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. Anche la mia curiosità nasceva su questo comunicato che avete rilasciato ad aprile su questi nuovi treni e sulla possibilità o meno ricontestualizzare, diciamo, l'investimento all'interno di quelle che erano state le linee guida del piano industriale. Mi sembra di raccogliere che a livello complessivo gli investimenti non cambino e tuttavia l'allocazione, sia pur con il distinguo che facevate con riferimento al rendimento atteso su questo investimento, sembrerebbe però suggerire una diversa allocazione tra unità. Se non ricordo male, nel piano industriale si faceva riferimento alle motorways e al settore energia. Mi chiedevo, ecco, se potevate dare qualche così indicazione come e se questo investimento, per come lo avete descritto, suggerisce una qualche punto di arrivo diverso rispetto al piano.
Sì, Davide, grazie della domanda. Allora, in parte sì, ovviamente, cioè da un lato la redditività di questo tipo di business è inferiore rispetto a quella, non so, dell'energia o della motorways, quindi da un punto di vista, certo punto di vista, è sicuramente rappresenta una riduzione in questo senso, però dall'altra parte rappresenta una fonte di canoni con rischi prossimi allo zero, perché come sapete al di là della scadenza in Trenord di Trenord nel contratto di servizio del 2033 resta l'obbligo a chiunque subentri di dare continuità a quelle che sono le flotte esistenti e quindi la tenuta delle flotte. Quindi da un certo punto di vista cambia il profilo complessivo, però direi che insomma comunque si tratta di un valore relativamente piccolo, adesso prendetelo con le pinze, nel senso noi, vi ricordo, avevamo un complessivo del piano di 1,3 miliardi e l'importo di questi treni è intorno ai 170 milioni, quindi insomma, certo, è un 10%, ma insomma, non è neanche così rilevante. Peraltro spalmato fra adesso e il 2028 per la conclusione della cosa, insomma, riteniamo che questo possa essere un impatto non materiale, complessivamente parlando, sul piano del gruppo.
Grazie. E la seconda domanda era con riferimento invece alla guidance per quest'anno, che avete confermato. Mi sembra proprio di aver raccolto, sia nella vostra presentazione, forse anche nel comunicato, un riferimento al contesto geopolitico. In tal senso mi chiedevo se questa nuova introduzione o questo disclaimer si giustifica per la situazione in cui siamo, se poteva darci invece qualche colore in più sulla sensibilità che avete fatto riferimento alla dinamica inflattiva dei prezzi, ma per tipologia di business in cui siete coinvolti, se poteva darci qualche indicazione su dove individua delle criticità in tal senso.
No, giusto, effettivamente la preoccupazione c'è, allora vediamolo per settore. Allora, dal punto di vista delle autostrade è stata svolta anche un'attività di analisi di rischio di quello che può impattare sul sistema autostradale, però qui il rischio, fatemi dire, è un po' passante, cioè se le persone continueremo a usare l'auto come se nulla fosse, ed è la situazione attuale, Nulla impatta su autostrade. L'incremento della benzina forse ridurrà il traffico? Vabbè, quindi questo potrebbe essere l'unico rischio, ma si è dimostrato nel tempo una sorta di scarsa elasticità dell'incremento del costo del carburante con i volumi di traffico. Per quanto riguarda le infrastrutture, direi che la questione non c'è, cioè non ci sono elementi di questo tipo. Forse potrebbero esserci un po' sulla parte infrastrutturale, visto che i maggiori costi energetici in senso lato potrebbero portare a una richiesta, come dire, di maggiori costi per gli investimenti da parte degli appaltatori. Però, diciamo, il problema viene ribaltato su chi è il mandante di quei progetti, ovvero la regione, quindi insomma il nostro conto economico poco può fare insomma, su questo, ma anche, quindi non cresce ma non decresce per questo elemento. Andando su Rosco, anche lì direi che sono contratti definiti, quindi l'impatto è estremamente basso. La parte di energia, se le cose dovessero crescere, lo stiamo vedendo, oggi i prezzi di mercato sono superiori ai valori degli incentivi, più di quanto non ci si aspettasse, e quindi l'idea che quegli impianti che abbiamo aggiudicato in Ferix e in Feruno possano, facendo un ragionamento puntuale sulla geografia, forse farci riflettere alcuni di loro uscire dal sistema incentivante. Però è una valutazione che faremo nella seconda metà dell'anno. Quindi per certi versi qui l'impatto è forse più positivo che negativo. Per quanto riguarda l'unico settore in cui vediamo una maggior rischiosità è quello del trasporto pubblico locale su gomma, dove effettivamente l'incremento del carburante può generare degli impatti. È vero, sappiamo però che essendo un trasporto pubblico locale ci potrebbe essere una timing difference nell'assorbimento di questo rischio, ma non potrebbe non essere riconosciuto poi con un contributo totale o parziale da parte delle autorità concedenti.
Ho capito, grazie. E l'ultima domanda era solo con riferimento alla CAPEX. Avete dato un'indicazione del livello sostenuto nella prima parte dell'anno con l'indicazione appunto tra settori e allo stesso tempo come dire confermato la guidance che prevede una forte accelerazione. In parte la motivazione l'abbiamo già toccata sono gli investimenti in Rosco. Mi chiedevo soltanto visto che se ho raccolto bene nel messaggio della guidance con riferimento alla posizione finanziaria debitoria è evidentemente correlata al livello degli investimenti e del livello degli investimenti raggiungibili se individuate in questo momento degli elementi di criticità per raggiungere questi 350-400 milioni che evidentemente suggeriscono una forte accelerazione e già a partire dal secondo trimestre in cui siamo.
Non sentiamo la sala al momento?
Scusate, rispondo, avevo lasciato in muto il microfono. Dicevo, per quanto riguarda le CAPEX, dunque, dei 350-400 milioni di euro, quelli di Rosco, che sono circa 180 e sono relativi alla consegna dei Caravaggio, che sono in consegna fra fine marzo e maggio, tutto secondo cronoprogramma, quindi questi 180 milioni che non abbiamo visto pressoché pochissimo nel primo trimestre, ci saranno nel secondo semestre. La parte, diciamo così, infrastrutturale, anche lì non vediamo particolari oscillazioni. Le due aree dove qualche elemento potrebbe esserci è uno sulla parte autostradale, dove c'è l'elemento esogeno dato dall'autorizzazione del MIT, e qui però non so, non c'è molto da fare. Noi cumuliamo i viaggi Milano-Roma, però poi la penna è in mano al Ministero. E la parte invece su cui al momento riteniamo di poter recuperare, ma dove c'è un po' di ritardo, è quella degli investimenti in energia rinnovabile. Qui una parte degli investimenti è legato effettivamente alla connessione con la rete elettrica, e quindi una parte di investimenti è legata a quell'attività, che questo invece sì, vediamo sempre di più allungarsi rispetto al passato. Quindi la connessione sia con Enel che con Terna ci fa vedere qualcosa. Speriamo di recuperare, ecco, questo tipo di investimento durante l'anno, però lì è l'unico elemento dove vedo un po' più di rischio, insieme a Mise, ma lì le ragioni sono diverse, no? Insomma, sono sempre esogene, però.
E se posso, anche se so che non avete dato una guidance specifica divisione per divisione, ma potrebbero essere all'incirca una settantina di milioni per divisione di capex di investimenti per l'anno, per motorways e per energia?
Sì, più o meno sono questi gli ordini di grandezza.
Grazie.
La prossima domanda è di Chiara Pampurini, Intermonte SIM.
Grazie mille, buon pomeriggio. Volevo chiedere se poteva darci un po' di colore riguardo al finanziamento da parte di BEI annunciato ieri nel comunicato stampa. Grazie mille.
Sì, allora, questo era un finanziamento che era già, come dire, in nuce quando abbiamo firmato quello per, diciamo, generico di 1 billion a luglio, e quello di Finlombarda. È un progetto che nasce, diciamo, un po' dal passato, e fa riferimento agli investimenti soprattutto in idrogeno, nella parte di idrogeno, quindi inteso sia la Hydrogen Valley e quindi trasporto alimentato a idrogeno, ovvero treni alimentati a idrogeno, sistemi di produzione, ovvero i 3 impianti, e infine anche gli autobus col carburante, diciamo così, a idrogeno, e da una parte, e dall'altro i cinque impianti di stazioni di servizio della Serra Valle. Quindi nasceva un po' di anni fa. Nel frattempo sono intervenuti PNRR eccetera, per cui quello che era un importo significativamente maggiore nel tempo si è ridotto per effetto della contribuzione pubblica su questi investimenti, che ha quindi ridotto la base su cui BEI poteva intervenire, e dopodiché è stato un po' messo da parte per chiudere il billion di cui avete piena conoscenza. L'abbiamo chiuso anche questo. Come quello un po' di Finlombarda, la caratteristica principale rispetto agli altri finanziamenti è che ha durato 15 anni. Quindi ha durato 15 anni dalla prima erogazione, abbiamo 3 anni per poter fare l'erogazione, quindi da 15 a 18 anni da oggi per rimborsare. Non è un sistema, cioè un sistema con amortizing classico, quindi chiaramente dal momento in cui si fa l'erogazione poi si comincia in parte a rimborsare il capitale, ma nell'arco dei 15-18 anni che dicevo prima. Chiaramente, perché per il ruolo di BEI e per la natura dell'investimento sottostante sono oggetti che hanno una durata lunga, quindi siamo molto contenti di, da un lato, aver chiuso questo elemento che era un po' aperto, dall'altro aver ottenuto ancora una volta la fiducia di Bay da una parte, Sace dall'altra, che ha contribuito con la copertura assicurativa per il 50%.
Ok, grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottoressa Minazzi, non ci sono altre domande prenotate al momento?
Grazie mille, grazie per la partecipazione. Come sempre rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti dopo o nei prossimi giorni e vi do appuntamento al 10 di settembre per i risultati del primo semestre. Grazie, buona serata.